Marte.
Il Napoli pareggia all'Olimpico con la Lazio senza riuscire però a proporsi in fase offensiva. Bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci qui, state ascoltando Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21, saremo in vostra compagnia, parleremo ovviamente della partita di ieri che ha visto il Napoli pareggiare contro la Lazio a reti inviolate, un pareggio che però non ha soddisfatto una parte della piazza partenopea che recrimina la mancanza di gioco propositivo offensivo, di contro invece un'altra parte di tifosi azzurri, opinionisti anche sottolineano come in realtà il Napoli, rimaneggiato dalle tante emergenze dalle tantissime assenze, ben 9 ieri contro la Lazio appunto, non poteva fare molto di più. Quindi adesso io vi chiedo proprio questo: secondo voi bicchiere mezzo pieno per il Napoli, che riesce comunque a mostrare una grande solidità difensiva, oppure bicchiere mezzo vuoto perché appunto vi aspettavate qualcosa di più? Il numero a cui scrivere la vostra opinione 339-666-9990, ci stanno arrivando già i vostri primi messaggi WhatsApp. Prima di tutto però do il mio saluto e ringrazio ovviamente al di là del vetro Vincenzo Russo, chi vi parla Emanuela Castelli, e volo subito dal mio primissimo ospite Pasquale Tina, firma della Repubblica nonché inviato di Radio Marte a Castel Volturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Allora Pasquale, un pareggio che ha detto qualche cosa anche di positivo, di molto positivo, che riguarda la fase difensiva, però tanti hanno un po' detto ci dobbiamo turare il naso perché non è più quel Napoli lì, non è più il Napoli di Spalletti, ma insomma questo paragone ha ancora senso di esistere?
Secondo me no, non ha alcun senso. Ci si fa del male, secondo me, con questo paragone rispetto all'anno scorso. Il resettare anche mentale, no? Il resettare di cui aveva parlato De Laurentiis è anche mentale. Di sicuro questo risultato, secondo me, è positivo, perché comunque pareggiare a Roma contro la Lazio è importante. È evidente, insomma, che dopo aver trovato una solidità difensiva, perché hai preso un gol nelle ultime 3 partite contro Inter, Fiorentina e Lazio, devi aggiungere adesso anche una qualità offensiva diversa, già a partire dalla partita con il Verona. Con la Lazio c'era una grande emergenza, alla fine mancavano 9 giocatori, mancavano Kvaratskhelia, Simeone, senza dimenticare Osimhen che è ancora in Coppa d'Africa. Con il Verona ci sarà meno emergenza, perché trovi 3 squalificati che sono Simeone, Kvaratskhelia e Kajuste, ritrovi Anguissa, cominciano a stare meglio anche gli infortunati, Nathan e Oliveira, insomma, che a presto saranno a disposizione, e quindi ci aspettiamo, insomma, un Napoli che oltre che difendere sia capace, insomma, anche di creare qualcosa, insomma, già a partire dalla sfida di domenica con il Verona. Numericamente tutto ancora possibile, perché il Napoli ha 4 punti dalla Champions League, però è chiaro, insomma, che serve vincere col Verona e poi proseguire, insomma, questo filotto di risultati positivi, poi andare a Milano con il Milan, un'altra sfida complicata, e c'è bisogno, insomma, che il Napoli abbia questa continuità. E secondo me la partita di domenica è un appuntamento importante, perché vincendo dai un altro segnale alla ricerca di una normalità, dando per scontato che questo sia un altro Napoli, nei uomini, nella testa, nel modo di stare in campo, perché credo che, insomma, la strada sia questa. Il fatto che il Napoli probabilmente non chiuda neanche Perez per tenere Østergaard, che ha fatto bene nella difesa a 3, mi fa pensare, insomma, che si voglia proseguire con questo modulo. Il problema poi non è neanche il modulo, perché non è che giocare a 3 significa essere difensivi a prescindere, dipende dall'atteggiamento, da come giochi. È evidente, insomma, che il Napoli a Roma abbia impostato una gara prevalentemente difensiva, non avendo neanche, diciamo, degli attaccanti per provare a far male. Era prevedibile che Raspadori faticasse, perché
È lasciato anche tanto solo, fondamentalmente. Sì, ha avuto pochissimi palloni giocabili.
Raspadori non è neanche il giocatore bravo nella profondità,
esatto,
ad attaccare la profondità. Raspadori è un giocatore che ha bisogno, insomma, viene incontro, quindi ha bisogno, insomma, di un baricentro un po' più alto. Quindi sapevamo tutti che sarebbe stata una gara di sacrificio, e adesso però è chiaro che con il Verona, penso che, se non lo dico io, credo che sia convinto tutto il Napoli, che sarà una partita diversa contro un avversario più debole con cui trovi il quale devi assolutamente vincere, proseguire, insomma, questo campionato, questo mini campionato del quarto posto. Io credo che in questo momento l'errore sia pensare di, con una partita, di risolvere tutti i problemi, due, tre partite e tornare al passato. Al passato non si torna, e bisogna, insomma, costruire questa attualità, magari con un Napoli meno bello, decisamente, cioè, gli occhi ce l'abbiamo tutti, però che magari riesca a essere più efficace. Adesso non ha preso gol ed è importante, perché è una squadra che ne prendeva tanti e non aveva solidità. Adesso deve anche farne, e a cominciare, insomma, da domenica contro il Verona.
Tra l'altro mi è piaciuta molto la tua puntualizzazione sul fatto che il modulo, quindi la difesa a tre, non significhi necessariamente rinunciare alla fase offensiva. Lo abbiamo visto tra l'altro anche contro la Fiorentina in Supercoppa, dove le cose, vista il minor numero di assenze, insomma, sono andate in maniera diversa. Ovviamente poi ogni partita è a sé stante, ma Mazzarri a Napoli ha una lunga storia di difesa a tre, e comunque era una squadra che non mi sembra non creasse azioni in attacco.
Ma guarda, io ne leggo tante, come te, insomma, come tutti. Io questo Napoli di Mazzarri di 10 anni fa, così difensivo, non me lo ricordo.
Infatti,
ci devo dire la verità, insomma, giocava sempre a tre, aveva grandi giocatori, insomma, una manovra offensiva magari caratterizzata da tre grandi individualità,
anche perché li prendeva anche i gol, si scopriva, sì, abbastanza, quindi
con Amsic, Cavani, Lavezzi. Però non è questa squadra catenacciara, come si suol dire. Queste partite Inter e Lazio le hai disputate, secondo un atteggiamento più difensivo per non prendere gol. È chiaro, io lo ripeto, insomma, l'atteggiamento non lo dà il modulo, non lo dà la scelta, insomma, di lui in campo, ma il principio di gioco, il baricentro più alto, avere, insomma, giocatori, insomma, anche pericolosi, per capaci di giocare, se giochi con i due esterni alti, di dialogare, insomma, con il tridente, quindi con Kvaratskhelia e con Politano. Quindi ci sono, insomma, tutte le possibilità di preparare una, di vedere una partita diversa davanti, perché dietro, insomma, credo che la solidità debba diventare ormai un punto
fisso assodato
del Napoli,
sì.
Un assodato, anche se dopo qualche partita c'è ancora qualche incertezza. È una squadra che sta provando a ritrovare sicurezza. Ieri, nei minuti finali, secondo me un po' di paura per quello che era accaduto con l'Inter era subentrata, quindi sì, piano piano prendi le sicurezze. Poi è chiaro, lo sappiamo tutti, ribadisco, gli occhi in fronte ce li abbiamo tutti noi che osserviamo il Napoli, sappiamo, insomma, che bisogna fare qualcosina in più davanti per lottare per il quarto posto. Mi sembra scontato, però dobbiamo raccontare un percorso che questa squadra sta provando a fare dalla sconfitta con il Torino, che ricorderai che è stata,
è chiaro, sì,
forse il,
sì,
punto più basso, no? Quello che aveva fatto scattare l'allarme anche con Mazzarri, di riprovare, insomma, con delle certezze, poi a vincere anche le partite, perché poi, esatto, quello che conta è vincere le partite.
È chiaro, però è, diciamo, quindi in conclusione, bicchiere mezzo pieno. Ovviamente c'è ancora tanta strada da fare, tanto da lavorare, ci sono soprattutto i recuperi.
Il bicchiere deve diventare tutto pieno,
esatto,
questo è il concetto, per il bicchiere deve diventare tutto pieno per goderci un girone di ritorno in cui il Napoli è in lotta, insomma, per un obiettivo, perché numericamente la Champions è ancora lì a 4 punti, 6 però nono, quindi devi cominciare a superare, a metterti alle spalle qualche squadra.
Chiaro.
E ci riesci vincendo con le partite. Il mercato, secondo me, ha aumentato le alternative nei 16, non negli 11, perché dobbiamo essere onesti,
sì,
in questo.
Sì.
Probabilmente con il rientro, insomma, dei titolari, cioè di Anguessa, poi di Osimhen, probabilmente negli 11 non avrai nuovi acquisti. perché Ngonge è una alternativa di Politano. Traoré può fare l'alternativa di Kvaratskhelia oppure può fare il centrocampista. Mazzocchi secondo me sarà un'alternativa, perché poi giocheranno Di Lorenzo a destra e uno tra Oliver e Mario Rui a sinistra. Il difensori potrebbe il Napoli rimanere così, certo paradossale che il difensore sia stato la priorità,
era la prima necessità, l'urgenza
da due sessioni di mercato, e non è arrivato in due sessioni di mercato un difensore veloce. Questo pure lo possiamo dire,
lo dobbiamo dire, perché è dovere di cronaca, è normale. Allora Pasquale,
non lo sarebbe stato neanche Perez il difensore veloce,
esatto,
è quello che fa, che ha indotto alla riflessione il Napoli.
Ma mi sembra devo dire una riflessione molto giusta quella del Napoli, ma davvero indipendentemente dalla prestazione, perché diciamo si è letto anche, no, la prestazione di ieri di Østergaard avrebbe convinto il Napoli a farlo rimanere in rosa, insomma la questione lo sappiamo è diversa, lo affronteremo proprio dopo la pubblicità con il nostro prossimo ospite. Intanto Pasquale, io ti ringrazio per essere stato con noi su Marte, ti leggiamo sulla Repubblica.
Ciao, buonasera.
Grazie,
ciao.
Grazie a Pasquale Tina, tantissimi messaggi al 339-666-9990, leggo soltanto questo, poi vi prometto che li leggerò tutti alla ripresa dopo la pubblicità. Bicchiere mezzo vuoto, nemmeno un tiro in porta in tutta la partita, è avvilente. Speriamo che il Napoli esca presto dalle necessità di queste contingenze negative. Così Bruno, ma tantissimi messaggi, davvero vi prometto li leggo tra qualche istante dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, state ascoltando Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, al di là del vetro invece abbiamo Vincenzo Russo, ma io volo immediatamente al telefono dal nostro prossimo ospite e do il benvenuto a Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti.
Allora Luca, so che vai di corsissima, sì. Indicaci un po' la strada sulla questione Perez-Østergaard.
Ma da quello che abbiamo capito noi durante la giornata, dalla partita di ieri sera, il Napoli è come se avesse avuto una sorta di ripensamento, no? Perché l'impegno economico da dover sostenere per prendere Perez è un impegno importante, nonostante ci fosse stato l'ok, insomma, no? Da parte delle due società per continuare con l'operazione. C'era stata anche la necessità di utilizzare due giocatori, uno contro l'Atalanta, l'altro contro la Lazio, per questo weekend. E il weekend ha comportato una buona prestazione di Østergaard, un Napoli che si è ritrovato nella fase difensiva, tralasciando il fatto che comunque magari in fase offensiva è stato meno brillante, ma ci sono delle scusanti, e probabilmente il Napoli oggi ci vuole ripensare, no? Pensare meglio, ripensare non nel senso esclusivamente del fatto che bisogna ripensare all'affare, ma proprio pensare di nuovo all'opportunità di dover spendere comunque una cifra considerevole, i 16 milioni più 2 di bonus che erano stati concordati, a fronte del fatto che c'è un giocatore come Østergaard che non farebbe far cassa al Napoli, perché il Genoa comunque il giocatore lo ha preso dei cittadini, e il Torino lo sta prendendo che è Lovato, e quindi non ci sarebbe poi la possibilità di incassare, perché poi magari ci sarebbero delle soluzioni in prestito. E il rendimento di Østergaard, diciamo che sta convincendo il Napoli a non per forza dover intervenire sul discorso difesa, perché magari con la difesa 3 Østergaard ha dimostrato più sicurezza di quante ce ne potevano essere prima, ecco.
Ma proprio per questo, con la difesa a 3 bastano soltanto 4 difensori centrali, perché c'è anche questo tipo di problema.
Ma guarda, adesso non è che mi voglio sostituire né a Mazzarri né tantomeno a Meluso e Micheli, però Di Lorenzo può fare, e lo ha fatto tante volte, il difensore centrale come braccetto, come si dice,
sì.
Lo stesso belga appena arrivato, Ndonker, può fare il difensore centrale, quindi in caso di necessità il Napoli è sicuramente coperto da questo punto di vista, visto e considerato che tornerà Anghissà, e quindi Ndonker potrebbe avere meno spazio a centrocampo e potrebbe guadagnarsi qualche minuto più in difesa, visto e considerato che Mazzocchi offre una buona opportunità di ricambio a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra, visto che generalmente Di Lorenzo è difficile che lasci qualche minuto per strada, però può lasciare quel tipo di posizione lì per magari andare a fare il centrale difensivo, cosa che, ripeto, ha fatto anche in una difesa 4, quindi figuriamoci se non può farlo in una difesa 3. Da questo punto di vista io credo che il Napoli corra veramente pochi rischi. È chiaro che avere uno specialista in più potrebbe essere, come dire, più indicato, però rispetto alla cifra da investire, al fatto che magari la prossima stagione non è detto che ci sia una difesa a tre, perché non è detto che rimanga Mazzarri. Il fatto che comunque Østergaard ha dato delle garanzie importanti, il Napoli ci vuole riflettere ancora un po', e la sensazione ad oggi è che l'operazione non si farà.
Rapidissimamente, una valutazione del mercato di riparazione del Napoli ad oggi.
Ma il Napoli ha fatto tanto, è una delle squadre che ha fatto di più, aveva bisogno di rinfrescare, soprattutto dichiarando finito un ciclo, no? Sia nei fatti che nelle parole. Il presidente De Laurentiis aveva detto che avrebbe cambiato molti elementi della squadra, sono arrivati degli ottimi elementi che possono andare a rinforzare la rosa in generale. È difficile prevedere che i giocatori presi in questa sessione di mercato possano diventare da subito dei titolari. Poi il campo magari ci smentirà, ma ad
come,
oggi,
come diceva Pasquale Tina, probabilmente il Napoli si è rinforzato nei 16 ma non negli 11.
Esatto,
ovviamente
sono d'accordo. Sono d'accordo, ma servono i 16, soprattutto in una stagione complessa come quella ormai di tutte le squadre fra Europa e campionato, dove c'è bisogno comunque di una rosa allargata, si gioca spesso, ci sono degli infortuni, a Napoli magari ne sono capitati di meno, ma le defezioni ci sono state.
Sì.
No, ce ne sono state, ma io sto pensando al Milan, no, che
certo.
A pacchi. E quindi non puoi mai capire se sono abbastanza i giocatori che hai, no? E Napoli comunque aveva bisogno anche di rinfrescare la rosa rispetto alla passata stagione, perché magari era troppo legata a determinati risultati che è evidente che quest'anno non sarebbero stati replicati. Bisogna capire se è finito il mercato a Napoli, perché ancora questi tre giorni, ripeto, c'è la questione del Napoli in piedi, c'è anche il discorso di Gaetano che magari potrebbe trovare delle pretendenti per poter andare via, o Demme, ma ecco, sono movimenti di contorno anche questi, diciamo. Nonostante Gaetano abbia avuto la possibilità di giocare in tutte le partite ultimamente, no?
Sì,
quindi rientra nei 16 anche lui, diciamo così.
È esattamente così. Ti ringraziamo Luca per essere stato con noi, ti ascoltiamo, ti seguiamo su Sky Sport
tra pochi minuti.
Esatto. Ciao Luca.
Ciao, grazie.
Ringraziamo Luca Marchetti, ma voliamo tra qualche istante dal nostro prossimo ospite, ma io adesso leggo i vostri messaggi, ve l'avevo promesso, quindi eccomi qui. Buonasera Emanuela, quando giochi a tre la vera differenza la fanno gli esterni, e Di Lorenzo e Mario Rui non sono esterni da 3-5-2 a mio avviso, quindi si perde anche un po' di qualità da quel punto di vista in quelle zone di campo. Buonasera Emanuela, ma di cosa parliamo? Così Fernando Pero dice: quest'anno possiamo dimenticare anche il quarto posto, oggi squadre come il Verona sono la nostra dimensione. Campagna di riparazione inutile ed insufficiente. Dela ha mischiato solo le carte per buttare fumo negli occhi dei tifosi. Il suo unico merito è di aver distrutto un team ed una squadra campione di Italia. Fernando, molto pessimista in questo tuo commento, devo dire. Mi riservo di risponderti a brevissimo, però adesso sono contentissima di poter annunciare su Marte l'intervento di Bernardo Brovarone, agente FIFA. Bentornato su Marte, Bernardo.
Buonasera a tutti, ciao.
Allora, stiamo parlando, no? Stiamo provando a trarre le prime somme del mercato di riparazione del Napoli, con la questione anche Perez che pare sfumata in seguito ad un ripensamento del Napoli. Che cosa puoi dirci in tal senso, un tuo parere?
Da persona informata dei fatti non va più, per cui non è che sono così incredibile per potervi fare dei chiarimenti di chissà quale natura. Da quello che so, c'era un accordo, diciamo una proposta del Napoli, una controproposta dell'Udinese, alla quale non, evidentemente non c'è stata la possibilità di trovare un punto di incontro, e per cui è un problema esclusivamente economico.
Un problema economico, quindi non una scelta tecnica, insomma un ripensamento su Østergaard come si legge da più parti nelle ultime ore. Per quanto riguarda il mercato del Napoli in generale, al di là del caso Perez, il Napoli ha fatto 4 acquisti più Popovic, appunto girato al Monza in prestito perché non poteva appunto rientrare nelle liste del Napoli. Che voto daresti al mercato azzurro in generale e un po' questo mercato di gennaio per tutte le squadre italiane?
Il Napoli è in una situazione un po' schizofrenica, direi, nel senso che sono certamente stati fatti degli errori. Io mi ricordo che quest'estate dissi la cosa che proprio mi incuriosirà più di ogni altra, è cioè aver percepito questo ribaltamento all'interno della società improvviso, dopo un trionfo del genere, perdere l'allenatore e il direttore, insomma, sinceramente è stato uno scossone per me più che imprevedibile, per cui per nulla banale da riordinare. E in effetti poi ci sono state delle problematiche, il presidente si è sentito un'enorme responsabilità addosso e ha cercato in questo mercato di mettere un pochino qualche toppa, no? Alle crepe create. E il problema è che secondo me è difficile magari da accettare un'uscita dalla Champions o qualcosa di questo tipo, però io penso che Napoli ad oggi non sappia neanche, o meglio, avrà certamente delle idee, no, per il prossimo allenatore, ma non penso che stia facendo il mercato invernale insieme a quello che sarà il prossimo allenatore, per cui il rischio non è di poco conto, cioè, il rischio di prendere 4-5 giocatori, poi avere un allenatore nuovo a cui magari certe scelte non fanno neanche molto impazzire. È altrettanto vero che Napoli di operazioni definitive mi sembra che non ne abbia fatte, no? Sembra questa cosa.
Solo Ngonge fondamentalmente, che è arrivato a titolo definitivo, e Mazzocchi, e poi ovviamente Popovic, che però entrerà nella rosa del Napoli l'anno prossimo prevedibilmente.
Ok. E per cui insomma il calcio è veramente una variabile impazzita, per cui non è una questione sempre di trovare il colpevole di qualcosa, però ecco, la situazione del Napoli ad oggi lo dimostra anche l'atteggiamento nella squadra della partita da Lazio, cioè, colpisce molto, però secondo me questa è una squadra che deve provare da qui a giugno a fare il massimo con un uomo che è stato scelto perché conosce meglio di chiunque altro la situazione di Napoli, napoletana in generale, però è un rischio da più lati, per cui non è un momento così gratificante.
No, è un momento tra l'altro imprevisto ed imprevedibile, perché se da queste parti non si dava per scontato minimamente, assolutamente, che si potesse rivincere lo scudetto, perché è complicatissimo, però insomma vedere un Napoli davvero così distante da quello che negli ultimi anni, non solo con Spalletti, eravamo abituati a vedere, era un fatto difficilmente pronosticabile. Bernardo, noi ti ringraziamo per essere...
C'è un altro discorso. Sì. Un'altra cosa mi piacerebbe dire, cioè nel senso, è inutile girare intorno proprio alle situazioni, cioè qui da subito si è destabilizzata la posizione del giocatore più importante, che non è soltanto per valori il giocatore più importante, è un giocatore che cambia una squadra, è inutile, cioè l'atteggiamento di Osimhen e le caratteristiche di questo calciatore la trasformano in una squadra come questa, e non averlo o averlo attraverso anche vivendo anche tensioni, situazioni insomma particolari, un rinnovo praticamente creato ad arte semplicemente per cederlo a prezzo pieno, insomma è una situazione, ragazzi, cioè, dentro uno spogliatoio, nella mente di un calciatore fa la differenza negativa, per cui questo è un altro aspetto purtroppo che ha inciso molto, molto.
Non trascurabile, a volte forse se ne parla fin troppo poco, perché poi i rapporti all'interno dello spogliatoio condizionano inevitabilmente anche le prestazioni in campo e anche l'affiatamento della squadra, quella che era uno dei punti di forza del Napoli della passata stagione. Bernardo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi su Marte, insomma ti auguriamo una buona serata e buon lavoro.
Anche a voi, buona
grazie.
Serata a voi.
Grazie. Ciao. Bernardo Brovarone, noi vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci, siete veramente in tantissimi stasera, 339-666-9990, lo ripeto, 339-666-9990, veramente pochissimi istanti di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, 339-666-9990. Buonasera Emanuela, Sergio da Casalnuovo. Io sono uno dei tanti che vede il bicchiere mezzo pieno. Oggi abbiamo una squadra che sta in rianimazione. Sono convinto che tra un po' ritorna il Napoli di Mazzarri, sempre forza Napoli. Un altro nostro ascoltatore invece ci dice la media punti di Mazzarri di circa uno a partita, per il quarto posto bisogna salire a due, il che significa vincere le prossime 10 partite. Impossibile. Antonio invece dice non è il pareggio che dovrebbe far pensare, ma come è arrivato: 0 tiri in porta, 2 tiri verso la porta, difesa sulla propria tre quarti che non si è mai avvicinata al centrocampo, passaggi orizzontali tra i difensori, Gollini che ha toccato più palle di Raspadori. Credo che anche una squadra di Serie B avrebbe quantomeno provato a fare un tiro. Detto questo, dal prossimo turno non ci saranno alibi perché stanno rientrando tutti gli assenti. Ne parliamo con Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore, bentornato su Marte.
Emanuela, ben ritrovata a tutti i nostri ascoltatori.
E ne parliamo anche con, davvero sono tanto felice di averlo questa sera ai microfoni di Radio Marte, con mister Giuseppe Iachini. Benvenuto mister.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, subito una domanda per mister Iachini. Il Napoli visto ieri contro la Lazio divide i tifosi, c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno per la difesa ritrovata, che ha ritrovato comunque una certa solidità, chi invece è mezzo vuoto perché non si è fatto neanche un tiro in porta. Qual è il suo parere in merito?
No, penso che le squadre, la solidità di una squadra è un buon punto di partenza per poter poi dare continuità ai risultati e far arrivare qualche vittoria importante. Quindi Mazzarri, Walter è ripartito da questi concetti e quindi ha pensato, in un momento in cui, non dimentichiamo, mancano anche dei giocatori importanti alla squadra come Osimhen, come Anguissa, insomma, ha pensato a dare solidità alla squadra vedendo che in prospettiva, insomma, questa squadra può tornare a vincere partite perché ha tutte le qualità e le possibilità per farlo.
Salvatore, la tua domanda per mister Iachini.
Sì mister, buonasera. Io le chiedo, insomma, quello che è un po' il dilemma che ci si trascina da qualche settimana nell'ambiente napoletano, e cioè, secondo lei in che modo sarebbe più giusto proseguire da un punto di vista tattico, considerando anche i nuovi arrivi, considerando i rientri degli assenti, se appunto questa compattezza che possiamo definire ritrovata va in qualche modo perseguita attraverso un modulo con la difesa a tre, che non è forse quello che il presidente De Laurentiis si aspettava, oppure se secondo lei Mazzarri, insomma, anche in virtù appunto dei nuovi acquisti di due centrocampisti, no? Quindi che lascerebbe presagire non l'impiego di due mediani ma magari di tre centrocampisti, se forse il 4-3-3 è una soluzione da riprendere.
Ma lo stesso Mazzarri, Walter, ha detto che lui non avrebbe abbandonato tra virgolette il vecchio modulo, no? Quello che ha dato tante soddisfazioni a Napoli. Quindi il 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, ci avrebbe continuato a lavorare. Nel frattempo penso che la difesa a 3 è stata un jolly, un qualcosa in più che la squadra oggi sa di poter interpretare bene, e che in corso d'opera, in corso di un campionato difficile, lungo, pieno di insidie, può essere un'alternativa anche al gare in corso oppure in certe partite. Quindi sicuramente non cambierà il modo di andare in campo da parte del Napoli. Le certezze della squadra, a prescindere dagli allenatori, contano le caratteristiche poi dei giocatori, contano le certezze che i giocatori e i calciatori hanno, perché hanno vinto sopra questo modulo, e quindi non vanno assolutamente abbandonate. Nello stesso tempo ci possono essere dei momenti in cui la squadra deve ritrovare una certa serenità, deve ritrovare queste antiche certezze, e il fatto di poter dare continuità un po' ai risultati, ritrovare solidità, questo può ridare fiducia, entusiasmo a dei ragazzi che hanno vissuto la cavalcata scudetto attraverso anche questi fattori: l'entusiasmo, la solidità, il gioco, e quindi queste vanno ritrovate in una stagione che è iniziata in maniera difficile, complicata, e quindi è chiaro che poi quando le stagioni sono un po' così il rischio è quello proprio di perdere queste antiche certezze, e mi sembra che la strada sia stata tracciata, quindi con qualche innesto a gennaio sicuramente, insomma, la squadra avrà modo e tempo di poter tornare tornare a vincere qualche partita in continuità.
Mister, in tanti si sono lamentati, ovviamente mi riferisco a una parte di tifosi partenopei, del mercato del Napoli, del mercato di riparazione, dicendo che sono arrivate sostanzialmente delle riserve ma non dei titolari o dei titolari aggiunti. Ma quanto è difficile fare mercato a gennaio, quindi che già è complicato di per sé, non sapendo chi sarà ancora il prossimo allenatore?
Hai detto bene, non è facile il mercato di gennaio, perché il mercato di gennaio è un mercato in cui di solito se devi prendere un pezzo o due, giusto perché magari c'è stato qualche problemino nel corso dei primi mesi, dei primi sei mesi, qualche infortunio, qualche problematica in più, qualche lacuna che magari si è evidenziata, allora magari è un mercato, come si dice, di riparazione. Ma se tu pensi di poter prendere più giocatori, è chiaro che insomma poi diventa difficile, perché non sai come questi giocatori arrivano, con quale condizione, quali conoscenze, se devi lavorarci sopra, il tempo di inserimento sia a livello tecnico-tattico che a livello anche ambientale. Quindi diciamo che il Napoli è già una buona squadra, ha avuto una stagione particolare come l'ha avuta il Milan nel secondo anno dopo lo scudetto. Non è facile ripetersi, non è facile, perché si innescano delle situazioni quando si vince un campionato di entusiasmo, di fiducia, di certezze, di entusiasmo che uno respira all'interno della città, e quello ti porta a fare cose straordinarie anche al di là dei propri limiti, che non si evidenziano in questo caso. E quest'anno ripetersi non è facile, ma non è che non sia facile per il Napoli, non lo è stato per tante squadre che all'anno successivo, se vado a contare, forse la Juventus ha vinto qualche scudetto in maniera consecutiva, ma tante altre squadre nella storia dei campionati, pochissime sono state le squadre che hanno saputo dare continuità al primo scudetto, poi hanno vinto il secondo, poi il terzo. Sicuramente magari qualche punto in più il Napoli poteva averlo, però non dimentichiamo che insomma ha perso dei giocatori per infortunio importanti, non so quante partite lo scorso anno Osimhen ha saltato, Caraschelia il miglior giocatore
di Serie
A lo scorso anno. Quindi voglio dire, ha tutto il Napoli per fare un girone di ritorno, recuperando questi giocatori, per fare un girone di ritorno diverso e ancora più produttivo a livello di punti.
Mister, la ringrazio per essere stato con noi su Radio Marte, le auguro una buona serata.
E grazie a voi.
Grazie davvero. Grazie a mister Iachini. Io torno da te, Salvatore. Volevo chiederti, fondamentalmente noi stiamo ricevendo tantissimi messaggi da parte di tifosi di grande delusione. In tanti hanno sottolineato come sei partite in A delle nove disputate da Mazzarri, sotto la guida ovviamente di Mazzarri, siano terminate senza gol, e come questo sia solo il secondo clean sheet del Napoli, appunto versione Mazzarri. Delusione secondo te comprensibile, o si sta tenendo ora in poca considerazione tutte le assenze che c'erano ad esempio ieri contro la Lazio?
Il problema è che questa prova, che possiamo definire un po' incolore contro la Lazio, perché è vero che c'è stato il clean sheet, ma al tempo stesso, come sottolineava anche un ascoltatore prima, non è stato compiuto un tiro verso lo specchio della porta. È chiaro che arrivi non all'improvviso, arriva dopo una serie di tante prestazioni molto altalenanti del Napoli. Quindi io non mi soffermerei troppo su quest'ultima partita per una serie di motivi, per le assenze, perché magari un pareggio strappato in casa di una squadra come la Lazio può anche essere comprensibile. Il problema per me è sempre stato a monte, ne abbiamo anche parlato su queste frequenze, cioè perché si è stati così convinti che cambiare l'allenatore avrebbe risolto i problemi del Napoli? Ma chi ha mai pensato che il vero problema fosse l'allenatore? O comunque magari lo può essere da un punto di vista di rapporti con la società, con i giocatori, ma non di certo per quello che la squadra ha espresso in campo. La media punti con Cassia era di 1,7 e ora stiamo parlando di numeri che viaggiano quasi alla metà. Questo è un dato, ed è chiaro che certifica che forse non era proprio per lì il problema era da ricercare altrove, era da ricercare una squadra scollegata, un po' priva di motivazioni, una serie di scelte societarie che non sempre sono state coerenti, e questo è stato il risultato. Adesso bisogna, cioè è quasi inutile rifletterci troppo, all'ambiccarsi il cervello, bisogna ragionare partita per partita nella speranza, perché di questo parliamo, nella speranza che da un lato i nuovi innesti del mercato di gennaio, dall'altro i rientri dei calciatori, possano in qualche modo favorire una risalita, anche perché per questioni di fortuna o per meriti e demeriti, insomma, di tutte le squadre del campionato, l'obiettivo del quarto posto è ancora alla portata.
Sì. Sì, è una corsa ancora aperta, questo la dice anche lunga un po' sul calcio, no? Sul livello del calcio italiano, che già l'anno scorso l'abbiamo visto, no? Il Napoli ha dato tantissimi punti, 16 punti sulla seconda, l'inseguitrice Lazio. Quest'anno appunto a creare il vuoto sono un po' l'Inter e la Juventus, e dietro c'è una lotta durissima per il quarto posto, cioè, che garantirebbe appunto l'accesso in Champions League. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Salvatore, ti leggiamo come sempre con grande piacere domani sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie, buon proseguimento a voi.
Grazie, grazie a Salvatore Malfitano. Buonasera, il bicchiere non è né mezzo pieno né mezzo vuoto, io il bicchiere neanche l'ho visto. Peccato per gli spettatori che si sono annoiati pagando anche il biglietto, così Massimo. Adriano invece da Giuliano dice: il Napoli visto ieri è stato esageratamente difensivista, la difesa a tre va bene, ma i sette tra centrocampo e attacco devono giocare di più nella metà campo avversaria, cercando di fare pressing e possesso palla alto. Con il 61% di ieri, molto sterile le partite, è molto difficile vincerle, ma nonostante questo ovviamente forza Napoli sempre. Poi c'è qualcuno che dice: De Laurentiis è stato tradito prima da Giuntoli, poi da Spalletti, tutti lo accusano di aver distrutto la squadra e non capiscono che il presidente è stato colpito alle spalle da traditori irriconoscenti, così David Bird. Diciamo che i rapporti tra il presidente e Spalletti non sembravano essere serenissimi negli ultimi mesi. Insomma, dell'esperienza di Spalletti sulla panchina del Napoli, gli addii sono previsti, insomma preventivabili. L'importante è che quando poi si vive un'emergenza si è in grado anche di trovare le giuste scappatoie. Ecco, aver puntato su Garcia, che veniva da un'esperienza non felice in Arabia Saudita, ma che comunque aveva un curriculum assolutamente rispettabile, non si è rivelata poi la scelta giusta. Si è puntato un po' troppo tardi, forse con la scelta del cambio allenatore, su Mazzarri. Mazzarri ha trovato tantissime difficoltà, dobbiamo anche dire che sta girando tutto abbastanza male al Napoli. Io mi sento abbastanza rinfrancata, devo dire, dalla ritrovata solidità difensiva della squadra nelle ultime tre o quattro partite. Si era visto qualcosa già a partire dalla Salernitana, con la vittoria davvero allo scadere, e devo dire che il fatto che il Napoli sia riuscito a mostrare la stessa solidità anche contro l'Inter, che è una squadra che sta oltre 20 punti avanti rispetto al Napoli in Serie A, mi rincuora abbastanza. Spero ovviamente, come tutti voi, che si possa fare di più anche in fase offensiva. Ne parliamo dopo la pubblicità con i nostri prossimi ospiti, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati su Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio fino alle 21 in vostra compagnia. Ci state scrivendo davvero in tantissimi e l'opinione pubblica è molto ma molto divisa sul Napoli e su quello che avrebbe potuto o che ha fatto chiaramente contro la Lazio. Provo a leggere qualche messaggio, a sottoporlo all'attenzione dei nostri prossimi ospiti. Sono contenta di dare il bentornato su Radio Marte a Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
Ciao, ciao Elisabetta, ciao Emanuela.
E anche, ciao, oh, non c'è problema, è un nome regale, diciamo, Elisabetta. Quindi va benissimo così. Anche se noi siamo molto più proletari, devo dire, proprio come convinzione. Detto questo, do il bentornato su Marte anche ad un indimenticato ex azzurro, Stefano Cvuk. Ciao Stefano.
Ciao Emanuela, buonasera.
Allora Monica, vengo subito da te perché c'è un messaggio che mi piacerebbe girarti per avere il tuo parere. Una squadra vince uno scudetto dominando il campionato ed il proprietario che fa parla di abbassare il già ridicolo monte ingaggi proponendo rinnovi al ribasso. Vorrei inoltre sommessamente ricordare che il Napoli ha 27 punti di ritardo rispetto a quello dello scorso anno di Luciano Spalletti.
è una fotografia, detto che il Napoli dell'anno scorso non ha nulla, secondo me ovviamente, nulla a che vedere col Napoli di quest'anno, e nella rosa e nella testa e nell'allenatore e nello spogliatoio. Cioè, se noi continuiamo a fare il paragone con l'anno scorso, secondo me noi continuiamo a commettere errori. Il Monte Ingaggi non credo si sia abbassato molto. Il Napoli ha un Monte Ingaggi abbastanza importante e soprattutto c'è Osimhen che alza moltissimo il Monte Ingaggi, oltre a agli altri. Certo, si è liberato di ingaggi importanti come quello di Lozano, come quello dello stesso Elmas, ma comunque resta un Monte Ingaggi, come dire, significativo. Il punto è che in questa squadra non ci sono più i giocatori dell'anno scorso, non ci sono e numericamente, perché se noi andiamo a vedere quelli che sono scesi in campo contro la Lazio e ricordiamo la squadra dell'anno scorso, ci rendiamo conto che siamo su due mondi completamente diversi. Quindi non so che cosa poter aggiungere, cioè, se non esortare, come dire, i tifosi del Napoli a guardare questa squadra per quello che è quest'anno e non per quello che ha fatto l'anno scorso. Porta uno scudetto sul petto, sulla maglia? Sì. Andava onorato? Assolutamente sì, e lo andava fatto questo sin dall'inizio. Quindi, ma se dall'inizio, con l'avvio di Spalletti e di Giuntoli, quindi con due pilastri, due elementi fondamentali per quello che è stato l'anno scorso, poi si sono come dire, sono arrivate figure sicuramente non all'altezza di quelle che c'erano, e già questo è stato un primo depauperamento, già questo è stato un primo cambiamento. Poi noi non apprezzavamo Lozano, ma Lozano ha giocato tante partite. Noi pensavamo che Elmas fosse un'alternativa e basta, e no, Elmas l'anno scorso ha dato dei punti importanti a questa squadra. Noi pensavamo che Kim si potesse sostituire con Nathan, no, non è andata esattamente così. Noi pensavamo di avere tante squalifiche, tanti infortuni, pensavamo sicuramente di restare senza Osimhen, ma Osimhen è uno, e l'assenza pur fondamentale si è aggiunta a tutte le altre assenze. Esatto. Ecco perché questa squadra non va né guardata, secondo me, né valutata come quella dell'anno scorso, perché siamo su due mondi, su due pianeti completamente diversi. Non so quello che ne pensa Swok, ma questo è il mio pensiero.
Ma infatti con Stefan vorrei parlare anche dell'aspetto ovviamente offensivo, che ieri si è visto poco. Gianluca ci scrive solidità, se sei tutto in difesa è semplice, poi fare zero tiri in porta.
No, non è tanto semplice, non è tanto semplice.
No, infatti leggevo appunto il messaggio dell'ascoltatore che dice però: Mazzarri è contento per il possesso palla, ma tutti in difesa c'è poco da essere rinfrancati. E poi dice: siamo senza attaccanti, ma perché Lindstrom, Gonge, Politano, se messi nel loro ruolo, cosa sono? A te, Stefano.
Ma sai, io non sono tanto d'accordo sul fatto che la rosa del Napoli non è tanto uguale a quella dell'anno scorso. Noi parliamo di un mese fa, c'era ancora Elmas e mancava Lozano e mancavano Kim. Poi la rosa del Napoli era quella, Lozano non giocava spesso, Elmas ha ragione a dire che ha giocato e ha portato anche punti importanti, quello che manca dalla formazione titolare era Kim. È logico che si è avuto due partenze importantissime come Giuntoli e ancora di più come Spalletti, che aveva fatto rendere questi giocatori, secondo me, alcuni anche al limite, no, delle proprie possibilità, ma era più un'unità di gruppo che aveva creato, che ha fatto la differenza l'anno scorso. Poi per il resto è logico, quando tu sei meno, devi fare a meno di Osimhen. Però è anche vero che l'anno scorso, nelle stesse condizioni, quando Osimhen si è fatto male, un certo Raspadori e un certo Celito Simeone l'avevano sostituito nel migliore dei modi. Perché? Perché non entra ad un contesto che rendeva il 120%. È vero che non bisogna paragonare il Napoli a quello dell'anno scorso, perché sarà impossibile ritrovare un'altra squadra che abbia il rendimento che ha avuto quella squadra l'anno scorso, perché secondo me ha reso anche al di sopra di quello che poteva rendere. Non ha sbagliato niente, non ha sbagliato una partita, non ha sbagliato un approccio, non ha sbagliato dichiarazioni. Invece quest'anno
si è partito proprio da lì con giocatori che mandavano quel paese allenatore dopo una sostituzione, gente che fa dichiarazioni al di fuori del campo che non stanno né in cielo né in terra. Faccio un nome tanto per farne uno: Osimhen, con dichiarazioni che a metà campionato, perché appena finito, dice già che a fine anno andrà via, insomma, con giocatori che secondo me dovrebbero avere altri atteggiamenti. Io non penso all'impegno, perché l'impegno da parte di un giocatore c'è sempre. Io non ho mai avuto un compagno di squadra che mi dava la sensazione di non impegnarsi, perché sarei stato il primo a riprenderlo. Però insomma, qualcosa in più, logico, questo Napoli tutto ce lo devono mettere, ma lo dissi all'inizio, no? Io ho grande stima del presidente, perché come imprenditore tanto di cappello il numero uno, ma quando quest'anno ha fatto la dichiarazione del vostro direttore sportivo sarò io, da lì un piccolo allarme doveva scattare, no? Forse tante volte si pensa di poter fare un po' tutto, ma come in ogni ambiente, non solo nel calcio, ma anche in ogni ambiente lavorativo, una persona non può fare tutto, ma deve avere la capacità e la forza di delegare.
È esattamente così. Monica, invece, per quanto riguarda proprio gli atteggiamenti dei calciatori, che spesso si dicono distratti, si raccontano come distratti dalle situazioni contrattuali, vedi l'intricatissimo caso Zielinski, poi ieri però c'è stata la risposta sul campo di Demme e di Østigard, che nonostante siano avvolti dalle voci di mercato hanno offerto comunque un'ottima prestazione.
Questo, hai nominato, ecco, due giocatori che ieri sono stati titolari e che Demme soprattutto, diciamo, per un anno e mezzo praticamente non ha giocato. Hai nominato Østigard, che soltanto oggi evidentemente il Napoli fa marcia indietro e pensa di continuare a tenerlo in rosa, quindi questo intanto aggiunge sostanza al discorso che facevo prima, che secondo me, diciamo, il Napoli di adesso, non parlo del Napoli di inizio stagione, io parlo del Napoli di adesso, non è assolutamente paragonabile a quello dell'anno scorso. Evidentemente oggi io ritrovo una squadra più solida, più compatta, con un'anima, e francamente io di quest'anima devo dare soltanto merito all'allenatore, che avrà parlato singolarmente con Østigard, avrà parlato singolarmente con Demme, ha parlato sicuramente con Zielinski, il quale sarà pur vero che si è promesso a un'altra squadra, ma fin quando questo giocatore è qui ha il dovere di lavorare per questa squadra e di rendere il meglio possibile per questa maglia. Non credo che Zielinski questo non lo voglia fare, per cui, come dire, insomma, sono tutte situazioni, come dire, un po' complicate, però se l'allenatore è riuscito a recuperare Demme, se l'allenatore è riuscito a convincere Østigard, se l'allenatore è riuscito a parlare con Zielinski, che in Supercoppa non aveva giocato, e chiedergli un ulteriore sacrificio di questi ulteriore sacrificio, chiedergli di essere concentrato per questi mesi, questo va detto, è un merito dell'allenatore, cioè
indiscutibilmente,
e quindi, come dire, insomma, c'è soltanto da sperare. Ecco, prima Stefan parlava della squadra dell'anno scorso, quando non c'era Osimhen il Napoli aveva fatto bene sicuramente con Simeone e con Raspadori, ma quest'anno ci troviamo sicuramente un Kvaratskhelia che non è nella forma e fisica ma anche mentale, sempre per questioni contrattuali, non è quello dell'anno scorso, e quindi il suo contributo è relativo rispetto a quello che poteva dare l'anno scorso quando mancava Osimhen. Cioè, noi ci siamo trovati a guardare partite in cui Politano è stato il migliore in campo, e con tutto il rispetto che io ho per Politano, grande giocatore, grande professionista, però non può essere sempre lui il migliore in campo. Cioè, questo ci deve dare una lettura di quello che è il Napoli, di quello che è stato il Napoli in questa stagione. Ripeto, da domenica ritorna Anguissà, Kvaratskhelia rientra, ha scontato la squalifica, Simeone anche, e sicuramente, diciamo, Mazzarri ha a disposizione una rosa, come dire, diversa, anche con i nuovi innesti, quindi da da questo momento in poi può cominciare il campionato, tra virgolette, sfortunato del Napoli, che secondo me ha ancora possibilità di guardare all'obiettivo che è il quarto posto.
Sì, assolutamente, quello è l'obiettivo stagionale rimasto. Nel frattempo invece, Juoc, prima di salutarci, tantissimi messaggi per te, ovviamente persone che dicono torna tu a giocare, che magari qualche gol lo segniamo. Secondo
però,
te
sì, vai. Una delle poche occasioni che si potrebbe far peggio, eh?
Quindi, non credo proprio.
Non crediamo, devo dire. Però Stefano, secondo te i nuovi acquisti hanno alzato il livello qualitativo della rosa oppure sono solo dei buoni sostituti?
Ma sono delle
buone alternative.
Sono delle buone alternative, cioè non ci sono giocatori in quelli che abbiamo preso nell'ultimo tre. Traoré sarà pronto se tutto va bene tra un mese. Ngong, io l'ho visto più di una volta, non è un giocatore che può cambiarti una squadra, no? Può sicuramente trovare la soluzione, però insomma su quel ruolo lì magari gli faccia all'esterno. Dice Politano che è uno di quelli che ha fatto meglio quest'anno sicuramente. Io non penso che la sessione di gennaio possa cambiare una squadra, perché se ci sono dei giocatori che ti fanno la differenza nelle grosse squadre, chi li ha si tiene, o se lo vuoi andare a prendere devi tirare fuori una montagna di soldi, e penso che non sia nell'ottica del presidente De Laurentiis, ma anche giustamente a gennaio, no? Perciò penso che il Napoli possa mettere qualche, come si dice, qualche pezza, però è una stagione difficile, è una stagione che è nata male, secondo me sta proseguendo anche peggio, perché è vero, sentivo prima, no, le prestazioni. Il Napoli, abbiamo commentato la finale di Europa League, è vero che ha fatto una buona partita, ma ha fatto una partita difensiva, è vero, sì, che l'Inter non ha avuto grandissime occasioni, ma se c'era una squadra che dava l'impressione che poteva fare gol in qualche circostanza, questa era l'Inter. Il Napoli non mi ha mai dato la sensazione, tolta la parata su Kvara del portiere dell'Inter, non mi ha mai dato nemmeno la sensazione di avvicinarsi a poter far gol.
Sì.
È tutta una differenza rispetto a quella dell'anno scorso. Ha ragione quando dice che non bisogna paragonare il Napoli a quello dell'anno scorso, perché quello dell'anno scorso non c'è niente. Se noi nomi forse dei giocatori che completavano la rosa l'anno scorso, degli 11 ogni tanto vanno in campo. Però insomma il Napoli anche ieri è una squadra che si difende adesso in 11, cioè, gioca più bassa rispetto all'anno scorso, non dà mai l'impressione di voler forse dare la sensazione di poterla vincere la partita, no? Magari sì, anche quando ha la palla è molto meno incisivo di quello che era l'anno scorso, non dà mai la sensazione di dire ecco adesso facciamo un gol da un momento all'altro, magari è uno sprazzo, ma dopo passa un altro quarto d'ora, 20 minuti, prima che faccia un'altra mezza occasione. È un Napoli che si deve ritrovare, ma è difficile che si ritrovi già quest'anno.
Esatto. Una stagione complicatissima. Stefan, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo una buona
grazie
serata.
A voi. Buonasera a tutti e due, grazie mille.
Intanto arrivano messaggi, Juoc santo subito, te lo dico. È così, quindi adesso anche gentile, sei anche in odore di santità, vedi?
Troppo gentile napoletani con me, lo sono sempre stati, meno male, però vuol dire che si è lasciato sempre un buon ricordo.
È molto molto buono, direi. Grazie a Stefano e grazie anche a Monica.
Ciao, grazie.
E grazie anche a Monica Scozzafava, ti leggiamo sul Corriere della Sera.
Ciao, buona serata, buon lavoro a tutti voi.
Buon lavoro. Ciao. Anche a te. Allora, alle 21.05 abbiamo sforato un pochino, siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Lo sport torna domani su Marte 12.13, Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13.14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Adesso vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, non prima però di aver salutato e ringraziato al di là del vetro Vincenzo Russo, Emanuela Castelli, è tutto, buon ascolto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.